Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 35 minuti, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24 è il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Continua a nevicare sul nord Italia, disagi nella città di Milano, mobilitati 800 militari per spalare la neve, soldati anche a Verona e Bologna, tromba d'aria a Palermo. Prime partenze dagli aeroporti di Linate e Malpensa, ancora disagi per i treni, niente rimborsi per ritardi e cancellazioni. Il ministro Matteoli, chiederemo una deroga all'Europa. A Livoriano Rudy Ghedè, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha ridotto da 30 a 16 anni la pena inflitta in primo grado. Il commento, non sono contento perché sono innocente. Una notte da barbone per il principe William sotto il ponte dei Frati Neri. La ragione è sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei senza casa.
Allora, secondo il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, la colpa per quello che è successo soprattutto a Milano, in Lombardia e forse anche in altre città è che l'uso dell'auto è stato troppo alto nonostante gli appelli del comune. La colpa è di chi ha usato l'automobile. I titoli di Studio Aperto.
Milano si prepara a vivere la seconda notte consecutiva sotto la neve. L'allerta meteo scatta proprio in questi minuti. Per ripulire le strade sono arrivati 800 soldati. Ora l'allarme è il gelo. Aggiornamenti in diretta. L'odissea di chi viaggia in aereo e in treno, centinaia di persone bivaccano negli scali di Bergamo e Milano, forti ritardi nelle stazioni, passeggeri infuriati ma nessun rimborso del biglietto ferroviario. A creare problemi in Emilia è la pioggia ghiacciata, chiusa per ore l'autostrada tra Reggio e Modena, traffico in tilt per incidenti e tamponamenti a catena, domani chiuse le scuole. Delitto di Perugia, dimezzata la pena a Rudy Ghedè, condannato in appello a 16 anni di carcere. In primo grado gli erano stati inflitti 30 anni. Nessuna soddisfazione, dice Livoriano. Io sono innocente. Una sfida per il nostro futuro, ma anche uno stimolo per tutta l'economia italiana. Studio Aperto, Pier Silvio Berlusconi commenta l'operazione messa a segno da Mediaset.
E va bene, 800 24 00 24, iniziamo con l'ultima gasparrata. Sentite.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, è stato io. L'ho fatto anche una legge, la legge mia, si chiama Gasparri. No, scritta io, non manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Allora, questa mattina Omnibus dal del terrorista sei come Renato Curcio a Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, sentite.
Il linguaggio, la violenza, durante l'interruzione pubblicitaria Pardi ha detto questa cosa andrà avanti finché non sarà fatto fuori Berlusconi. Viene detto questo,
non ho
durante
detto,
hai detto questo,
ora stai
ci sono vari testimoni.
Ho detto fino a che non si leva di torno.
Ecco, non si leva di torno. Quindi
e non si leva di torno, è il soggetto attivo.
E allora,
impara l'italiano,
Pardi,
il soggetto
Pardi,
attivo,
l'italiano
si leva
so,
di torno,
la violenza,
non viene levato di torno.
Cara signora, è anche alimentata da chi come Pardi usa un linguaggio terroristico.
Vabbè,
che poi pazzi di turno trasformano in oggetti lanciati. Quindi gente come Pardi è incompatibile con la democrazia. Levare di torno Berlusconi. Questa è la parola d'ordine della violenza della sinistra. La dicono durante la pubblicità perché si vergognano. Ora, di fronte a tanti testimoni, perché sei un irresponsabile. Questo
lui
è io con
l'ho
gente come questa mi vergogno a stare seduto
allora,
accanto. Io
qui
resto per parlare con gli spettatori.
Senta,
tu sei veramente un personaggio
Gasparri,
pericoloso.
Andiamo a Follini. Vabbè, e fermiamoci appunto a quello che stiamo esaminando.
È il partito dell'amore che ha parlato.
No, tu hai detto levare di torno Berlusconi. Questa è la tua parola d'ordine. Sei come le Brigate Rosse.
Vorrei sentire Partito Democratico.
E questo era Gasparri, avete sentito, sei come Renato Curcio, sei come le Brigate Rosse. E poi c'è il rovescio della medaglia, naturalmente, per esempio quelli che, come Pardi, negano che ci sia stata una campagna d'odio nei confronti di Berlusconi, lo stesso Pardi a Omnibus.
Questa storia della campagna di odio è una balla insopportabile. Le manifestazioni di tutta l'opposizione e anche quelle spontanee, direi ancora di più quelle spontanee, degli ultimi 7-8 anni sono state tutte rigorosamente pacifiche. Quindi non ci vengano a raccontare che dalla quella parte c'è una campagna di odio. La campagna di odio, semmai, io ne ho una documentazione che vi potrei intrattenere per settimane, la campagna di odio ha un autore fondamentale, ecco, il Presidente del Consiglio.
Allora, questa è la teoria di Pardi. Naturalmente, siccome i cortei sono stati pacifici, allora non c'è nessuna campagna d'odio, ma i cortei pacifici e la campagna d'odio non c'entrano assolutamente nulla. Meno male che Pardi ha partecipato e ha magari promosso cortei pacifici, ci mancherebbe altro. Un altro che dice che no, per carità, non c'è stata nessuna campagna d'odio è il direttore di Repubblica, Ezio Mauro. Sentite.
Il partito dell'amore è un'invenzione degli ultimi 10 giorni e che si contrappone a quest'altra raffigurazione ideologica che è stata inventata per comodità, che sarebbe il network dell'odio, come è stato chiamato. Tu facevi riferimento a Cicchito, sì, prima, ma anche altri della destra hanno usato questo termine e hanno chiamato nominativamente, facendo una specie di lista di proscrizione in Parlamento, i soggetti attivi di questo partito, di questo network che secondo loro agita l'odio nel paese. Non abbiamo mai odiato. Non ce n'è necessità, non ci appartiene soprattutto.
Usando me stessa e la mia popolarità, ho deciso di battermi insieme a voi per dare un piccolo contributo alla costruzione di un mondo migliore, contro l'indifferenza, il razzismo, la censura al piacere e alla sessualità, che fanno parte di noi e della nostra vita. Con l'amore si possono vincere i veri mali della nostra società, che sono il disinteresse nei confronti dell'uomo, che è diventato una pedina nelle mani del potere, e contro il falso moralismo.
Mi raccomando, nessuno rubi il copyright. Il vero partito dell'amore fu quello fondato nel lontano 1992 da Moana Pozzi. 800 24 00 24, di cui avete sentito una meravigliosa voce di archivio. Non ci si può fidare più nemmeno dei professori. Il professor Pasquino, sempre ad Omnibus questa mattina sulla 7, mi ha fatto un po' sobbalzare dal divano. In questo caso ero lì davanti a fare zapping in televisione, era molto presto, credo fossero presto, insomma, le 8:03, 8:50. A un certo punto si parlava dell'immunità parlamentare. Insomma, dice Pasquino, ma in realtà l'immunità non è stata cancellata per niente. Per esempio il caso di Cosentino, sentite.
Sono rimasto un po' sorpreso che l'articolo 68 esiste ancora, e cioè c'è ancora l'immunità parlamentare. Tant'è vero che il sottosegretario Cosentino ha potuto sfuggire alle mani della giustizia grazie al fatto che la Giunta ha votato contro la richiesta del magistrato che vuole continuare le indagini su di lui. Quello che mi preoccupa moltissimo è pensare che il Presidente del Consiglio invece rimane sostanzialmente impunito, cioè che evita qualsiasi processo anche attraverso questo giochetto del legittimo impedimento. Questo però è il punto cruciale, cioè il Presidente del Consiglio dovrebbe prendere atto che è sotto processo e farsi processare.
Lasciamo perdere l'ultima parte. Dice Pasquino che in realtà per fare le inchieste bisogna avere l'autorizzazione del Parlamento, e naturalmente non è vero, non ci si può più fidare nemmeno dei professori, perché in realtà le inchieste si possono fare, è l'arresto che è stato negato, e questo è un altro discorso. Va bene, tutti contro, almeno gli ascoltatori e anche diversi politici, contro l'amministratore delegato della Ferrovie dello Stato Moretti per alcune affermazioni, oltre che per il disastro, diciamo, di queste ore, secondo me più determinato dalle condizioni meteorologiche che da altro, ma questa è una mia opinione, per carità. Per alcune frasi dette ieri sul di consiglio agli utenti, cioè prima di salire su un treno portatevi dietro le coperte e i panini.
È inutile che diciamo non muovetevi perché la gente sotto le feste vuole andare. L'impegno nostro è di passare la notte e il giorno qua, comprese le feste, dal primo all'ultimo ferroviere. Chiediamo solo, soprattutto per i treni a lunghissima percorrenza, gli intercity e gli espressi, che peraltro hanno ritardi anche che vengono anche dall'Europa, di, se uno va a fare il viaggio, di portarsi qualche bottiglia d'acqua, qualche panino e un maglione un po' più pesante. Perché capita quando non c'è l'alimentazione in elettrica che purtroppo le carrozze non hanno il riscaldamento. Non è che abbiamo altre possibilità.
Il ministro Matteoli questa mattina a Radio 24 dice, beh, insomma, forse una frase infelice, non da amministratore delegato delle ferrovie, un uomo sotto stress. Sentite Matteoli.
È una frase sbagliata, ma bisogna, non voglio fare l'avvocato difensore perché Moretti si sa difendere molto bene da solo, però voglio dire, è un uomo sotto stress da giorni per questa situazione.
Roberto, provincia di Teramo, buonasera.
Salve dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
La ringrazio per darmi la possibilità di intervenire. Io vorrei andare, se possibile, subito fuori tema. Chiamo per quello che ho sentito ieri da un suo radioascoltatore che parlava di Travaglio e diceva che era stupito del fatto che molte persone non condividessero i suoi argomenti o comunque il suo lavoro. Penso che sia la cosa più normale di questo mondo e quindi volevo esprimere la mia opinione, semplicemente che un giornalista secondo me non può accanirsi in questa maniera su un argomento, nel senso, secondo me un giornalista deve coprire quelle famose, le risposte alle famose domande dove, chi, quando, perché, sicuramente concentrarsi e sicuramente sviscerare l'argomento il più possibile, ma arriverà un giorno in cui quell'argomento sarà concluso. Volevo fare questo intervento da molto tempo perché volevo comunicare ai signori Travaglio e al signor Santoro che, naturalmente questo glielo dico con tutto l'umorismo di questo mondo, mi scusi, mi hanno convinto su Berlusconi e quindi possono passare anche altrove, insomma, possono...
Sì, però Roberto, questo non è un argomento granché significativo, perché ognuno poi nella vita vive anche con le proprie ossessioni e anche con... No, e può anche insistere tutta la vita con la propria ossessione, purché sia chiaro che di ossessione si tratta. Anch'io ne ho, per esempio, ho un'ossessione per la vicenda di Battisti, per carità, capisco che è una che è quasi una inclinazione malata, cioè quella di concentrarmi su questa storia, di indagarla, scavando, eccetera, eccetera. Per cui è legittimo averle e di perseverare. Grazie Roberto. Dove andiamo? Roberto da Milano, un altro Roberto.
Sì, buonasera.
Dica.
Anch'io devo riferirmi alla trasmissione di ieri per quanto riguarda le tessere del PDL.
Prego, dica.
Ecco, praticamente è successo questo. Sapendo le mie idee politiche, che sono molto chiare, due miei colleghi scherzando mi hanno detto: dammi il nome, cognome e data di nascita, almeno così ti iscriviamo al partito. Ecco, diciamo che l'uscita del Presidente del Consiglio, secondo me, è un'arma pesantissima, perché uno si ritroverà, secondo me, con parecchi iscritti che magari votano assolutamente l'opposto. Questa è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Due, si ritroverà appunto con un sacco di persone in più che effettivamente non lo votano, così potrà bellamente dire a tutti: e guardate quanta gente mi vuole bene, eccetera eccetera. Purtroppo ci ritroviamo, io sono quello, diciamo, fan tra virgolette di Travaglio, perché comunque secondo me è un giornalista molto pertinente.
Scusi, cosa
cose.
C'entra con la vicenda delle tessere del PDL?
Mi ci sto arrivando. Allora, praticamente sicuramente ci saranno Travaglio ne parlerà di questo, magari ad anno zero oppure nel
suo. Guardi, non lo so, ognuno ha il suo modo di fare il tesseramento. Io francamente penso che il tesseramento
non è un tesseramento
per tesseramento
quello,
per i partiti,
una persona che deve essere comunque ferma.
Sì, no, regalare intendeva Berlusconi in quell'annuncio, in quella specie di annuncio video al giornale, regalare naturalmente a persone che in linea di massima potrebbero votare per il PDL, non regalare così a casaccio, immagino che intendesse quello. Roberto, in ogni caso...
Purtroppo è sempre aperta a interpretazioni maligne come la mia.
Ma non è questione di interpretazione maligna, in questo caso l'interpretazione maligna porterebbe a che cosa? Mi scusi, Roberto.
Un incremento...
E allora, una volta che si incrementano le tessere del PDL, che succede?
Non è una, come dicevo prima, appunto, una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché... magari si potrà dire il 90% degli italiani è con me, eccetera eccetera.
Sì, perché lei pensa che si potrebbero iscrivere, non lo so, 15 milioni di persone a un partito, Roberto?
Ah, perché no?
Promuovere il tesseramento di un partito oggi nel 2009, quasi nel 2010, mi sembra una roba di anticaglia politica. La ringrazio. In generale il tesseramento di un partito, non sto parlando naturalmente né del PDL né di altri partiti. La ringrazio. Francesco da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani, volevo intervenire relativamente al discorso del maltempo.
Che succede a Torino in queste ore, Francesco?
Ma adesso io sono nel Biellese, perché vivo in Val di Susa, ma lavoro nel Biellese e ha iniziato a nevicare. Però le strade sono sempre state pulite, percorribili, tantissimi mezzi, sia spazzaneve che spargisale. E secondo me è importante anche citare i casi in cui le cose sono andate bene,
certo.
Buttare addosso alla nostra nazione sempre i lati negativi non ci fa bene.
Insomma, lei immagina cosa sarebbe accaduto, me lo ricordo un ascoltatore, se avessimo avuto una situazione simile a quella del tunnel sotto la Manica, no? In Italia, con i treni magari bloccati per giorni o per ore, per 24, 36, 48 ore sotto le gallerie della Firenze-Bologna. Lei può solo immaginare quello che sarebbe accaduto in Italia, eppure è accaduto tra Francia e Inghilterra, certo con grandissime polemiche, per carità, con il presidente francese coinvolto, il primo ministro britannico che ordinano di riaprire la tratta, e però è successo in Gran Bretagna e in Francia, due paesi all'avanguardia dal punto di vista delle comunicazioni e dei trasporti.
Comunque niente, io appunto volevo dire, e con questo mi aggancio anche a fare tutto sommato una dichiarazione di solidarietà a Moretti, perché in effetti io so che qua nella Val di Susa nevica e mi sono messo le gomme termiche, sono uscito mezz'ora prima al mattino e gli sguidi non ne ho avuti.
Certo, naturalmente lei se lo può permettere e si può permettere magari dei tempi un po' più dilatati, altre persone non se lo possono permettere, però non c'è dubbio che spesso si prendono sotto gamba gli inviti delle amministrazioni, cioè quello di utilizzare poco la macchina eccetera, poi ci si ritrova imbottigliati.
Sicuramente, però ripeto, prevenire è meglio che curare, uno si attrezza che nel nord Italia nevi chi non si scopre, perché poi tutti gli anni è emergenza neve, ma mi sembra la cosa più normale del mondo che nevichi, e quindi appunto ripeto, attrezzarsi un minimo e poi le strade, ripeto, Torino, sarà Torino che è stata brava, non lo so, ma era tutto a posto, assolutamente.
Va bene, grazie. Mirko da Brescia, buonasera.
Sì, pronto, buonasera, mi sente?
La sento, dica pure.
Ah, benissimo. Niente, io vorrei dire, clima politico, clima meteorologico, mi sembra che veramente riempiono troppo gli spazi del nostro giornalismo in Italia, specie per quanto riguarda i telegiornali, ma anche per quanto riguarda la vostra trasmissione, nel senso, se mi posso permettere, avete due ore di tempo per approfondire degli argomenti, parliamo di questo clima politico, di questo fantasma del clima politico, voglio dire, all'insegna in qualche modo un po' anche del qualunquismo, da giorni, mesi. Parliamo del clima meteorologico, lei che è giornalista, quanto tempo ha un telegiornale per illustrare le notizie del giorno? Mezz'ora. In mezz'ora dobbiamo decidere quante notizie mettere nel telegiornale. Se mettiamo per 20 minuti il tempo, secondo me non siamo in buona fede, perché non vogliamo ignorare il resto. Vogliamo che la gente continui a chiacchierare del tempo, a chiacchierare di questo.
No, guardi Mirko, innanzitutto del tempo si chiacchiera normalmente, ci si informa sul tempo come è normale che sia. Perché
20 minuti, quando c'è la metà.
Ma no, ma non lo so, forse sarà esagerato, ha ragione lei, sì, magari non ho fatto un calcolo di quanto i telegiornali in questi giorni dedicano al tempo, probabilmente troppo, ha ragione lei. Probabilmente troppo, adesso non è che seguo.
È troppo.
No, probabilmente è troppo.
Tanto si blocca in come lo stesso. Perché in fondo che gli importa, se gli ha bisogno della macchina, vai, ma io ho visto quelli che sono rimasti fermi a Malpensa stanotte,
sì.
Ma a me in qualche modo che cosa me ne interessa? Io non dovevo prendere l'aereo, se uno deve prendere l'aereo, telefono e chiede, ci sono problemi con gli aerei,
sì.
L'emergenza.
No, ma lei ha ragione, lei ha ragione.
È una questione di emergenza, perché la fanno diventare un'emergenza, ma santo Dio, è un'emergenza per chi deve andarci, io lo so, c'è mio nonno a casa che dice, oddio, il tempo, e continua a vedere nel tempo, in fondo non si informa sulle cose importanti della vita, del mondo.
Vabbè, adesso non è che ogni giorno, d'accordo Mirko, per carità, ci sarà un'esagerazione, poi a un certo punto finisce e ci sono altre notizie, magari
esatto,
non saranno quelle
politico,
non saranno quelle che piacciono a lei.
Ma
oggi stasera sentirà, per esempio, ci sono delle grandi novità per quello che riguarda la Fiat, con l'annuncio quasi ufficiale da parte di Marchionne della chiusura dello stabilimento di Termini Imerese entro 2011. Insomma, ci sono una serie di cose, sentirà fra poco anche dal nostro giornale radio, che prescindono dalla situazione meteorologica, non è che c'è solo quella come notizia. La ringrazio. Mirko, andiamo a Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera, saluti a tutti, a Cruciani e agli ascoltatori. In questo caso anch'io francamente mi sento di approvare la conferenza stampa di Mauro Moretti. È evidente che le Ferrovie dello Stato stanno mantenendo in esercizio, in condizioni di difficoltà, un servizio ferroviario che comunque sta trasportando gente a destra e a sinistra. Sicuramente la battuta magari è uscita un po' male dal punto di vista della comunicazione, ma in una situazione in cui i convogli vengono fatti marciare anche se in ritardo e pur sapendo che ci stanno tratti della linea dove non si va alle velocità che sono quelle compatibili con l'orario pianificato, sì. Suggerire alla clientela di prepararsi a qualche disservizio non mi sembra sbagliato. Piuttosto in questo caso torniamo sempre all'argomento che c'è sempre molto caro: quando ci stanno queste situazioni di carenza di servizio, la cosa sgradevole è che uno non sa mai se in condizioni di concorrenza e di mercato una domanda troverebbe maggiore soddisfazione con un sistema dei trasporti un po'.
Guardi,
più
Andrea, mi sembra che nel caso della situazione meteorologica stiamo andando un po' troppo in là. Adesso non è il caso di parlare di mercato. Qualcuno fa l'esempio della Finlandia oggi, dove i treni funzionano benissimo anche a meno 30, ma evidentemente la nazione e tutta la tecnologia è tarata su quelle temperature. Titoli del TG3.
Marchionne al vertice con governo e sindacati. Termini Merese non farà più auto. Sotto Palazzo Chigi la collera degli operai Fiat. Viaggiatori prigionieri del caos che ha paralizzato strade, ferrovie e aeroporti. Genova e Milano bloccate. Interviene l'esercito. L'omicidio di Meredith a Perugia. Attenuanti e pena ridotta a 16 anni per Rudy Gheddei. In primo grado gli avevano dato 30 anni. Definiti dal governo i criteri per la scelta dei siti nucleari, benefici economici a pioggia per comuni e province che ospiteranno gli impianti. Napolitano dal gesto violento reazioni salutari, sulle riforme a una ragionevole fiducia, al Senato via libera definitivo alla finanziaria. Una ragazza disabile vuole andare in gita scolastica, le chiedono anche la quota per l'accompagnatore, il racconto della madre al TG3. Riccardo Muti inaugura all'Aquila il conservatorio, torna la musica nelle zone del terremoto alla vigilia di un Natale comunque difficile. C'è anche un assessore all'incompiuto alle pendici dell'Etna, dove tutto è rimasto a metà, un parco come museo delle opere faraoniche mai finite.
Il protagonista di oggi del nuovo partito dell'amore, quelli che credono nella concordia, nel dialogo, è certamente il deputato dell'Italia dei Valori. Io l'ho soprannominato una volta quello con i riccetti e diversi ascoltatori mi hanno assalito per questo termine che ho utilizzato. Si chiama Francesco Barbato, poi vi dico quello che ha detto pochi minuti fa, pentendosi subito dopo. Però prima facciamo un excursus della sua recentissima carriera.
Mi sono preso il vocabolario e dico: ma in italiano come si dice? No, non esiste escort, esiste puttana. Quindi noi abbiamo un presidente del consiglio non escortiere ma puttaniere.
No. La cosa grave invece è che con Don Silvio da Corleone imperante, perché Berlusconi è un mafioso e un criminale.
Beh, però
oltre
adesso,
che un puttaniere.
Lo Stato oggi è in saldi per la mafia. Questa è la cosa più ridicola di una maggioranza parlamentare che diventa mafiosa e criminale, perché ancora una volta state dando una mano alla mafia. State aiutando la mafia.
Non ho ancora visto le immagini, ma già me lo immagino Barbato che dopo chiameremo con le vene di fuori, in mezzo agli operai della Fiat, quelli di Pomigliano, quelli di Termini, di Merese, di fronte a Palazzo Chigi, dire: per ogni operaio, sentite un po', per ogni operaio mandato via dalla Fiat, gliela tiro io in faccia una statuetta a Berlusconi. Tante statuette in faccia a Berlusconi, quanti saranno gli operai mandati via dalla Fiat? Perché è naturalmente colpa di Berlusconi, secondo Barbato. Il deputato ha pronunciato questa discutibile frase, leggo un'agenzia di stampa, indossando una maglietta con la scritta "Pomigliano non si tocca", mentre i manifestanti intonavano cori "Barbato uno di noi". Io non sopporto poi i politici che si mettono in mezzo agli operai che protestano, non so perché, non li sopporto. È come faceva Di Pietro quando arringava, non solo Di Pietro, per carità, quelli dell'Alitalia, no? Ricordate, durante gli scioperi, nella crisi dell'Alitalia. Poco dopo, lo stesso esponente del partito di Di Pietro ha voluto precisare: le mie parole sono state fraintese, ai lavoratori della Fiat ho detto che per ogni lavoratore licenziato criticherò duramente in aula Berlusconi, il governo, e proseguirò nella sede istituzionale delle piazze questa battaglia per la difesa del lavoro. Va bene, passiamo alla gasparrata del giorno, questa volta piuttosto pesante, ma pur sempre Gasparri è.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, sono stato io. L'ho fatto anche una legge, la legge mia, si chiama Gasparri. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Oggi Omnibus, diciamo prima, se l'è presa con Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori, magari criticabilissimo su tante cose, però non affrontabile in questo modo, sentite.
Il linguaggio alla violenza. Durante l'interruzione pubblicitaria Pardi ha detto questa cosa andrà avanti finché non sarà fatto fuori Berlusconi. Viene detto questo.
Non ho
durante
detto,
hai detto questo.
Ora stai
ci sono vari testimoni.
Ho detto fino quindi a che non si leva di torno.
Ecco, non si leva di torno. Quindi
non si leva di torno, è il soggetto attivo.
E allora
impara l'italiano, Pardi, il soggetto
Pardi,
attivo.
L'italiano
si
lo
leva
so.
Di torno.
La violenza
non viene levato di torno.
Signora, è anche alimentata da chi come Pardi usa un linguaggio terroristico.
Vabbè,
che poi pazzi di turno trasformano in oggetti lanciati. Quindi gente come Pardi è incompatibile con la democrazia. Levare di torno Berlusconi, questa è la parola d'ordine della violenza della sinistra. La dicono durante la pubblicità perché si vergognano. Ora di fronte a tanti testimoni, perché sei un irresponsabile. Questo
lui
è
scritto.
Io con
l'ho
gente come questa mi vergogno a stare seduto
allora
accanto.
Allontanati da
io resto
qui.
Per parlare con gli spettatori.
Senta.
Tu sei veramente un personaggio
Gasparri,
pericoloso.
Andiamo a Follini.
Vabbè.
E fermiamoci appunto su quello che stiamo esaminando.
È il partito dell'amore che ha parlato.
No, tu hai detto levare di torno Berlusconi. Questa è la tua parola d'ordine. Sei come le Brigate Rosse.
Vorrei sentire il Partito Democratico.
Va bene, Curcio parlava come Pardi. Mi sembra un paragone storico francamente esagerato. Non so per chi, per Curcio o per lo stesso Pardi. Comunque, terrorista Pardi adesso. Per carità, è criticabile anche quando dice, l'abbiamo sentito, che non esiste una campagna d'odio, ma cosa c'entrano le Brigate Rosse, cosa c'entra il terrorismo e tantomeno Curcio, non lo so. Ma ripeto, è Gasparri. 800 24 00 24. Posso immaginare oggi che il governo ha annunciato che darà 30 milioni di euro alle città che ospiteranno le prossime centrali nucleari, cosa sta macerando dentro, cosa sta maturando. Chi naturalmente? Il grande oppositore delle centrali nucleari, il nuovo guru dell'ambientalismo, cioè Adriano Celentano.
Loro, i politici, lo fanno perché vogliono, dicono che vogliono migliorare la qualità della vita. E io sono certo che la migliorano, ma per quanto tempo? Ecco, loro è su questo che giocano, sul tempo. In campagna elettorale si affannano ad annunciare le cose buone da fare per il paese. Ed ecco la lista dei dolci avvelenati. Quindi le città sarebbero più illuminate, ci sarebbero più grattacieli, perché qualche deficiente identifica il benessere con l'altezza dei grattacieli, a partire dai comuni che sono i mandanti di questi architetti kamikaze che distruggono ogni cosa. Il debito pubblico diminuirebbe perché non faremmo meno di comprare l'energia dalla Francia e dalla Germania. E quindi il cittadino verrebbe ingannato da un'illuminazione al di fuori della propria vita, mentre al suo di dentro aumenterebbe il buio del cancro.
Il buio del cancro, ultimamente ne ha detta una anche peggiore, ricordate, in un articolo su Repubblica. 800 24 00 24. Qualche ascoltatore. Renato da Udine.
Buonasera dottor Bruciani.
Dica.
Grazie per avermi richiamato, auguro una buona serata a lei e a tutti gli ascoltatori. Voglio un attimo richiamare, o anzi meglio far ricadere l'attenzione sulle affermazioni fatte dall'amministratore delegato Mauro Moretti delle Ferrovie dello Stato. Ora, ho avuto occasione di ascoltare sia ieri su Radio 24 che anche oggi, poco prima, su quelle, diciamo, considerazioni, consigli, non saprei neanche come definirle, che onestamente in qualche modo invece sono stati ripresi da radio e televisione e anche giornali, rimarcando di più il, non saprei neanche come definirlo, ma utilizzando termini che mi è parso di non avere sentito. Alludo ovviamente al discorso del consiglio di portarsi qualche coperta.
Sì.
Ora, in tutta onestà, anche adesso che lo ha riproposto il passaggio, mi è parso di capire che fosse semplicemente, mi passi il termine, la prego, un qualcosa come se fosse un buon consiglio di un padre di un buon padre di
sì, diciamo, che... uno potrebbe rispondere non ci si aspetta questo dall'amministratore delegato delle Ferrovie, c'è cioè una sorta di, no, di resa di fronte alla realtà, però forse ha ragione lei, Renato, insomma, non bisogna insomma esagerare nelle critiche semplicemente perché l'amministratore delegato delle Ferrovie ha consigliato gli utenti di portarsi dietro le coperte e qualche panino in più. La ringrazio. Roberto da Roma, buonasera.
Pronto?
Prego, dica.
Pronto, salve, senta. Niente, io ripeterei quello che ha detto l'ascoltatore precedente anche qualche minuto fa. In pratica è un semplice invito alla mediazione, perché un evento così, parlando delle ferrovie e dei disastri
sì,
climatici, è un evento talmente particolare che, ragazzi, nella condizione in cui si trova l'Italia economicamente, non possiamo affrontare, immagino, queste improvvisazioni, per cui è tra virgolette quasi normale che un amministratore delegato possa semplicemente dire organizzatevi.
Va bene, ho capito Roberto. Ascoltatori ancora, Francesco, provincia di Frosinone, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, io volevo tornare al discorso intrapreso ieri su Travaglio.
No, basta, cosa c'è da aggiungere?
No, niente, che secondo me Travaglio è una persona molto superba e non ama essere contraddetto. E pare che tutto quello che dice è cioè, come se fosse una Bibbia per lui, capito? E questo secondo me, invece rapportando al discorso suo, secondo me lei fa parlare tutti, pure se c'ha le sue idee.
Sì, vabbè, Francesco, però adesso non dobbiamo continuare, già ieri abbiamo dato forse troppo su questa storia dei confronti, direi di chiudere questa vicenda. La ringrazio comunque di averci chiamato. Roberto, provincia di Bari, buonasera.
Buonasera a lei, grazie per farmi intervenire. Niente, io volevo parlare del battibecco avuto oggi in diretta a Omnibus. È normale che Berlusconi, oggi non esiste una contrapposizione di idee nella politica italiana o di obiettivi per migliorare il paese, ci sono le contrapposizioni tra persone. E ovviamente il centrodestra individuato in Berlusconi, il centrosinistra di volta in volta da chi è messo a capo. Però, fino a qui
mi sembra che siamo nel campo dell'ovvio.
Questa è una premessa ovvia.
Dice Berlusconi, poi dall'altra parte c'è il centrosinistra.
Però c'è un problema. Berlusconi, lui si è vantato che molti anni fa suonava il pianoforte sulle crociere per sbarcare il lunario.
Perché dobbiamo adesso ricordando il pianoforte di Berlusconi?
Le spiego, è diventato improvvisamente un multimiliardario, poi il capo del centrodestra, portando una sua storia politica. Dall'altra parte, la pochezza politica della sinistra porta a dover demonizzare e togliere un avversario che comunque ha cambiato le regole parlando del suo passato, mentre altri personaggi importanti, vedi gli Agnelli, hanno da sempre avuto il monopolio dell'auto, ma nessuno ha parlato del conflitto di interessi.
Roberto, comincio a confondermi un po'. Lei è passato dalle canzoni di Berlusconi sulle balere al centrosinistra che ha tante persone, poi Agnelli col monopolio. Francamente, insomma, per trovare il bandolo della matassa in questo ragionamento ci vorrebbe forse mezz'ora e non abbiamo mezz'ora a disposizione per lei. Mi dispiace, Roberto. La sintesi, prima di tutto. Grazie. Poi potete intervenire anche per 10 minuti. Bene, abbiamo già il senatore Pardi con noi. Buonasera, senatore Pardi. Il terrorista
Paolo, se è possibile, perché non
sì. Sì, Curcio lo conosce lei, sì, se lo ricorda Curcio?
No, non me lo ricordo, cioè sì, mi ricordo...
Ti ricorda chi era Curcio? Sì, beh, certo.
Mi ricordo così il nome.
Il nome, vabbè, adesso miglioriamo l'audio, miglioriamo l'audio. Sì. Sergio da Treviso intanto, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani. Mi sente, sì?
La sento, dica pure.
Ah, ecco, allora, guardi, io sono un noleggiatore con conducente.
Oh, che è successo a Treviso in questi giorni?
Niente, io sono partito da Treviso oggi alle 1:30 e sono andato a Milano per lavoro. Sì. E sono già tornato. In 6 ore io sono andato e venuto. Non ho trovato tutto quello che dicono. Ho trovato un'autostrada pulitissima.
Ottimo.
Ho trovato Milano con la neve, naturalmente, stava piovigginando verso le 4, però ho attraversato Milano perché sono andato in centro, in viale, ho fatto la viale Certosa,
sì.
Ho fatto viale Buenos Aires e poi sono andato a Linate a portare queste persone perché avevano 3 persone da scaricare.
Sì.
E sono già tornato, sono già a Treviso. Io ho trovato le strade pulite anche in centro a Milano.
Dunque alla fine tutto questo inferno c'è, è durato 24 ore forse
e poi non so, col treno qualcosa sarà successo.
No, a parte il treno, sto dicendo sulle strade a Milano. Oggi mi sembra
erano,
che si
le strade
proceda.
Erano pulite, la neve era sui fianchi naturalmente, no, certo. Che la possono portare via, no?
E vabbè, poi Sergio,
volevo dirle una cosa.
Senta, io sono curioso, un attimo, delle persone che devono andare da Treviso fino a Linate, da Treviso, giusto? Lei ha portato
sì, Treviso, da Treviso, sì.
Ma quanto pagano in taxi?
Ah, quanto pagano? Sui 370 euro.
Andata e ritorno? Cioè andata e ritorno, scusi, andata per lei, per loro, per ritorno per lei naturalmente.
Sì, ma pagano sempre andata e ritorno, i taxi vanno sempre...
Vabbè, certo, devono tornare poi,
sì.
Naturalmente.
Volevo dire un'altra
370
cosa.
Euro in tre?
In tre persone.
In tre persone.
Ma una o quattro, fino a quattro, perché la macchina porta...
Non fa differenza, certo.
Eh sì, pagano il viaggio, non la...
Sì,
questi
sì.
Erano in tre, hanno diviso,
beh,
insomma,
insomma,
hanno speso un po' meno.
Immagino.
Allora, volevo dire poi un'altra cosa, ma...
Farsi che ha pagato solo una persona, non lo possiamo sapere questo.
No, no, vabbè, poi...
Magari era una famiglia, ha pagato il capofamiglia.
No, no, erano, vabbè, erano dei professionisti questi. So.
Certo.
Vabbè, poi volevo dire solo un'altra cosa, ma velocissima. Mi è piaciuto molto quello che è successo in questi giorni a carico suo, da chi ha detto tutte queste fregnate che l'hanno anche offeso, naturalmente.
Non mi parli ancora di Travaglio, però.
No, dico solo così. E poi mi dispiace una cosa, perché questa radio, io sono in macchina, purtroppo faccio 400-500 km al giorno,
sì.
E ascolto Radio 24 dal mattino alla sera.
Bene, continui così.
Ascolto sempre e sono contento che lei prosegua così. La ringrazio.
Grazie a lei, Sergio. Buon viaggio. Dov'è adesso? Dov'è?
È già
tornato, per carità.
Sì, sì.
Le strade sono liberissime. No,
beh,
sto scherzando.
Adesso qui piove forte, è andata via anche la neve.
Certo.
Ormai. Però guardi, le strade sono pulitissime.
Qui non funzionano le parabole, non si vede nulla, non possiamo mandare in onda niente, telegiornali, tutto fermo.
Sì, va bene.
Qui,
comunque...
Palazzo del Sole 24 Ore, via Monterosa, a Milano, non funzionano le parabole. Va bene, grazie.
E vi do una buona serata a tutti.
Mario da Lucca, Mario da Lucca, buonasera.
Piacere di parlare con lei, più facile parlare col Papa che con lei.
Ma no, ma Mario, che dice? Abbiamo i filtri, i blocchi, scegliamo la persona accuratamente.
No.
Scegliamo soprattutto chiedendo prima alle persone cosa votano, cosa non votano, orientiamo tutto.
Ma è anche giusto così, se no si fa per niente.
Ma quando mai? Quando mai? Mario, dica.
Allora, una cosa veloce, volevo sapere, per quanto riguarda lo Stretto Messina, il suo parere, che mi sembra averlo percepito bene. E io ero favorevole, spero che lo facciano quanto prima, già doveva essere fatto ieri, perché se andiamo a vedere in Nord Europa i ponti ben più lunghi e ben meno utili, fra virgolette, per unire l'Italia, o come la chiamano loro, il continente, alla Sicilia, non l'hanno ancora fatto. Trovano delle scuse legate alla camorra, alla mafia, quella storia e quell'altro, quando pagano delle cifre impressionanti di capitanere di porto, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò che ben venga il ponte dello Stretto di Messina, secondo me. Poi io, chiaramente, ognuno rimane...
Vabbè, Mario, con me sfonda una porta aperta, cosa vuole che le dica?
Ah, sì. Meno male, ecco, non ero stato presente quando ne parlava in diretta.
Luca da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, no, volevo solamente... Lei dice siete veloci e brevi, sono veloce e breve. Quel ragazzo che parlava prima del tesseramento del PDL, premesso che io non sono di nessuna organizzazione del PDL, eccetera, però io domenica fisicamente sono andato vicino al Duomo, c'era una sede dove si poteva fare il tesseramento, insieme a mia moglie ho fatto il tesseramento. Ma io ho pagato, non è che me l'hanno fatto gratis, ho pagato 20 euro a persona per fare il tesseramento. Quindi se questo ragazzo ha paura che qualcuno lo possa escludere, scrivere senza pagare, questo rischio non c'è. Quindi
guardi, francamente l'intervento di quell'ascoltatore di prima io non l'ho capito molto, di quell'ascoltatore che diceva qual è, non si può invitare a regalare le tessere perché poi uno si trova all'interno degli iscritti che non sono di quel partito, ma insomma.
Ma guardi, io penso che far parte di un gruppo, qualsiasi gruppo, non PDL, sinistra,
però io sono curioso di una cosa, Luca, ma perché uno oggi si iscrive a un partito? Cioè questa storia del tesseramento non è una roba antica, a prescindere da PDL, al Partito Democratico,
guardi,
tesserarsi ad un partito.
Io non mi
cioè
sono
già i partiti
occupato.
Prendono un sacco di soldi, forse troppi, di finanziamento pubblico, sono usciti gli ultimi dati, è una follia totale perché poi in realtà spendono molto meno in campagna elettorale di quanto poi incassano 4 volte di più di quello che spendono concretamente per le campagne elettorali, perché come lei sa si prende un euro per ogni voto ricevuto, però in realtà poi si spendono molto meno. Perché uno gli deve dare altri soldi? Già ne prendono tanti. Lei può votare PDL, PD, quello che vuole, i radicali, eccetera. Ma perché deve dare i soldi?
Ma per me è una questione di... Io l'ho fatto veramente col cuore, le dico la verità. Non ci ho pensato. Non ho pensato al fatto che qualcuno possa avere più soldi di quelli che ha, eccetera. Io so perfettamente che il modo di gestire, per quello che ho visto io, con gli amministratori che io personalmente ho conosciuto, le potrei dire anche il comune dove vivo, ma non fa niente. Le persone si comportano bene. Quindi per me, quello che stavo dicendo prima, è un privilegio far parte di un gruppo, qualsiasi gruppo. Non significa che uno si deve per forza iscrivere al PDL o al PD eccetera, qualunque gruppo è un privilegio essere parte di un gruppo, perché ci sono delle regole e delle leggi che uno vuole rispettare o meno, è una questione di etica personale. Quindi se io do dei soldi a qualcuno perché c'è una parte amministrativa eccetera, per me non c'è nessun problema, anzi se me ne avessero chiesti 50 gliene avrei dati 50, appunto.
Sì, no, ma Luca, io ho capito, adesso non volevo per carità scalfire le sue sicurezze o entrare nel merito o capire perché lei si iscrive, quali sentimenti lo ispirano. Il fatto è che, ripeto, i partiti, a parte un discorso generale sul tesseramento, che secondo me insomma, mi ricorda le campagne di tesseramento negli anni 70, negli anni 80, mi sembra una roba un po' vecchia. Non so se esista la stessa cosa nei grandi partiti europei, non credo. E poi i soldi, perché già diamo... Perché in questo caso li diamo volontariamente, dunque va benissimo, anzi forse ci dovrebbe essere solo quello. Luca, la ringrazio. Franco da Chieti, buonasera.
Pronto, buonasera, signor Cruciani.
Sì, mi dica.
Volevo
Franco.
Innanzitutto dire che sono un sovrande estimatore, mi piace molto come lei conduce.
Va bene, poi dopo avermi detto questo...
Le volevo parlare un po' della telefonata fatta oggi dal presidente Berlusconi al presidente della Repubblica Napolitano, e mi è sembrata una cosa molto bella anche per stemperare un po' gli animi che penso siano abbastanza rissosi in questo periodo. E quindi mi è sembrata una cosa molto molto buona. E poi le volevo chiedere una cosa. Io un po' di tempo fa, ascoltandola, ho sentito che Veltroni non andava alla manifestazione, se non sbaglio, del 5 dicembre, perché aveva il matrimonio
della sua scorta. Sì, esatto.
Ma
sì.
Una domanda a cui penso lei mi possa veramente rispondere: ma a Veltroni la scorta che cosa serve?
No, Franco, abbia pazienza, io non lo so.
Per difendersi da, non so, Bersani. D'Alema, da chi?
Vabbè, insomma, lei vuole giocare, vuole ironizzare sulle divisioni del centro-sinistra. Però
è una cosa veramente.
Vabbè, Franco, ci saranno delle esigenze, immagino, di sicurezza per le quali Veltroni ha una scorta. Non mi pare una cosa su cui discutere.
Un pochettino eccessivo, però. Ci può essere anche questo.
Franco, non sappiamo quali sono le esigenze di sicurezza di Veltroni, probabilmente saranno assolutamente legittime.
Va benissimo.
La ringrazio.
Grazie a lei.
Dove siamo? Paola da Roma, eccoci.
Eccoci qua, buonasera.
Buonasera, mi dica. Signora.
Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io volevo soltanto fare una riflessione a proposito delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato che ci invitavano appunto a unirci di Maglioni e di Panini. Non è tanto la raccomandazione, che trovo anche di buon senso, insomma, una situazione di emergenza, si consiglia di prendere delle precauzioni. Il problema è un altro. Il problema è questa privatizzazione dei servizi pubblici, primis le ferrovie dello Stato, sono state la risoluzione dei nostri problemi di viabilità, di efficienza, di puntualità. cioè questa panacea della privatizzazione.
Beh, scusi, però in questo caso, lei sta parlando di una cosa che non esiste. C'è adesso l'apertura del mercato, eccetera, ma è vero che dal punto di vista societario le ferrovie sono entrate in una nuova era da qualche anno, ma non è che la privatizzazione, ancora Moretti ha scelto solo lo Stato, ancora un ruolo fondamentale nelle ferrovie italiane.
Ha un ruolo di partecipazione, ma è un ruolo fondamentale dello Stato. Allora, per parlare delle ferrovie, le ferrovie avevano un patrimonio immobiliare immenso che è stato spacchettato, ma non dico che è una scelta del centro-destra, è stata anche una scelta del centro-sinistra. Questo vale per tutti i servizi pubblici essenziali, che sono i trasporti, l'acqua, la sanità e la scuola. E allora,
ma l'acqua
questo
veramente
concetto
non
che
mi pare.
Il privato, tra l'altro la nostra imprenditoria, sia in grado di risolvere le problematiche non è vera e questa è la prova.
Vabbè, la seconda... quale sarebbe la prova?
La prova che nonostante tutto ci sono delle problematiche di gestione, di risorse, di investimenti che purtroppo...
Cioè secondo lei le ferrovie statali al 100% come erano prima senza le divisioni societarie di cui lei parla avrebbero risposto meglio alle a quello che è accaduto in queste ore?
Non sono così conservatrice della prima Repubblica che le dico che le ferrovie funzionavano meglio, che prima i treni arrivavano tutti in orario. Dico che questo mito della privatizzazione dei servizi pubblici non lo voglio dire in maniera enfatica o estremista, forse qualcuno dovrebbe pensare se forse questo è una mitologia e che in realtà poi ci sono delle problematiche e che la
Paola lei ha ragione, per carità, non dobbiamo fare delle privatizzazioni, io lo faccio perché ho una cultura di un certo tipo, però insomma non dobbiamo pensare che le privatizzazioni siano la panacea di tutti i mali, però francamente non capisco cosa c'entri in questo caso. Adesso mi sembra un passaggio logico che non riesco ad affermare.
Un passaggio logico dalla
situazione contingente del maltempo, dei disservizi che ci sono stati, sicuramente dei disagi, eccetera, e il discorso più generale di come deve essere organizzato il trasporto in Italia, da chi deve essere gestito, quali operatori, che anche compagine azionaria devono avere le ferrovie, il modo in cui si sono trasformate negli ultimi anni. Francamente non riesco a capire il nesso, perché l'unica cosa che si può dire, Paola, secondo me è questa, che probabilmente dal punto di vista degli investimenti nelle infrastrutture, nella rete, dei materiali, non si spendono tantissimi soldi come si spendono magari in altri paesi, questo sì. Bisogna anche dire che c'è una situazione di emergenza. Quando si fa il confronto con la Finlandia, a meno 30 i treni funzionano? Beh, certo, perché lì se non funziona a meno 30 non funziona per 6 mesi l'anno magari. In Italia un giorno ogni 7 anni succedono cose di questo tipo. Va bene, Pardi, eccoci qui.
Eccomi qua, buonasera.
Allora, ma insomma, voglio dire una cosa, uno può essere d'accordo o no con quello che lei dice, ma il terrorista cosa c'entra? Curcio, cosa c'entra?
È stata una cosa volgarissima.
Lo devo
raccontare perché.
Me lo racconti? Scusi un attimo, perché tra l'altro noi abbiamo mandato prima in onda il pezzo della diretta di Omnibus, no?
Sì.
Però diceva Gasparri, Pardi ha detto delle parole durante l'intervallo. Ci racconti l'intervallo.
Ma io durante l'intervallo stavo parlando Buttiglione stava dicendo una cosa che condividevo all'80% sul fatto che uno dei problemi gravi di questa situazione è il problema del salvacondotto giudiziario per Berlusconi, al che io ho detto, beh certo è il problema, fino a che non si leva di torno Berlusconi qui saremo sempre affogati dentro l'anomalia italiana, al che Gasparri ha preso al balzo questa mia frase e ha detto, ah, tu dici di levare di torno Berlusconi, ma allora tu sei un eversore, levarlo di torno significa buttarlo fuori, fargli del male, ammazzarlo, e sei un terrorista e hai detto questa cosa, ci sono 10 testimoni e io la ridirò durante la trasmissione. Io dico, senti, la cosa che ho detto l'ho perfino scritta e pubblicata, quindi non c'ho da difendermi da te. Tu dilla pure, però francamente mi sembra, lui quando ha preso la parola nella trasmissione ovviamente ha approfittato del fatto che aveva la parola per ritirare fuori questa cosa, incrementando ulteriormente...
Condendola poi con la cosa di Curcio, le Brigate Rosse...
È una volgarità veramente sorprendente, l'unica cosa che mi consola è che non mi riesce di preoccuparmi per le sciocchezze dette da Gasparri, però francamente era veramente... Lei pensi che Follini, che non ha alcuna simpatia per il nostro movimentismo, mi ha dato atto del fatto che io ero stato del tutto, diciamo così, nei limiti di un'esposizione tranquilla, senza, e era sorpreso anche del fatto che io avessi reagito in maniera signorile. sorpreso, nel senso che forse.
Ma sai, è la nuova versione Pardi del Partito dell'Amore, io lo faccio ascoltare.
Sì.
Il linguaggio, la violenza. Durante l'interruzione pubblicitaria Pardi ha detto: questa cosa andrà avanti finché non sarà fatto fuori Berlusconi. Viene detto questo.
Non ho
durante
detto,
hai detto questo.
Ora stai
ci sono vari testimoni.
Ho detto fino a che non si leva di torno.
Ecco, non si leva di torno. Quindi
non si leva di torno, è il soggetto attivo.
E allora
impara l'italiano,
Pardi,
il soggetto attivo.
Io
si
lo
leva
so.
Di torno.
La violenza,
non viene levato di torno.
Signora, è anche alimentata da chi come Pardi usa un linguaggio terroristico.
Vabbè,
che poi pazzi di turno trasformano in oggetti lanciati. Quindi gente come Pardi è incompatibile con la democrazia. Levare di torno Berlusconi, questa è la parola d'ordine della violenza della sinistra. La dicono durante la pubblicità perché si vergognano. Ora di fronte a tanti testimoni, perché sei un irresponsabile. Questo
lingua,
io con
l'ho
gente come questa mi vergogno a stare seduto
allora,
accanto.
Da
io resto
qui
per parlare con gli spettatori.
Senta,
tu sei veramente un personaggio
Gaspari,
pericoloso.
Andiamo a Follini. Vabbè, e fermiamoci appunto a quello che stiamo esaminando.
È il partito dell'amore che ha parlato.
No, tu hai detto levare di torno Berlusconi. Questa è la tua parola d'ordine. Sei come le Brigate Rosse.
Vorrei sentire
e siamo arrivati a Curcio. Allora Pardi, io devo dire che quando lei sostiene per esempio che non c'è una campagna d'odio nei confronti di Berlusconi, io sono in disaccordo, ma qui
io
si tratta...
sostengo però la campagna d'odio l'ha cominciata lui.
Vabbè, io non sono d'accordo nemmeno su questo.
Basta rivedere tutto quello che ha detto e si vede chiaro e tondo che se c'è un autore principale della campagna d'odio, quello è Berlusconi.
Vabbè, io non sono d'accordo, però non le darei mai del terrorista, insomma, no,
ecco,
non le darei mai, non le darei mai di Renato Curcio, anche perché insomma all'epoca si sparava, si prendevano i fucili.
Poi non so se ha visto il comunicato successivo del tirapiedi di Gaspari, il quale attacca il morbolo.
Beh, tirapiedi, che è tirapiedi, che cos'è? Portavoce,
diciamo, diciamo l'uomo di mano, è un altro che fa un comunicato contro di me.
Okay, il tirapiedi è un po' anche questo, Pardi.
Sì, insomma, sa,
tirapiedi si utilizzava in altre epoche, lo sa.
Vabbè, ma insomma, comunque questo signore qua che fa un altro comunicato contro di me,
sì,
enfatizza il mio ruolo di eversore come docente. Io gli direi semplicemente di andare a parlare con i miei studenti e vedere il grado di stima che avevo raccolto tra i miei studenti.
Senta, oggi un suo collega Barbato, però lei su questo mi deve dire delle parole molto chiare, spero che me le dica.
Su quello che ha detto Barbato non sono d'accordo, glielo dico subito.
Se l'ha detto, lui lo smentisce.
Abbiamo già fatto un duro comunicato di partito per dire che Barbato proprio è andato di fuori. Ha detto delle cose prive di senso e diciamo così proprio sbagliate, quindi non sono d'accordo con quello che ha detto Barbato.
Senta, come finisce tra lei e Gasparri?
Io ho evitato di replicare al suo livello perché non voglio scendere al suo livello, per cui io non gli parlo e quando lui si deciderà ad avere con me un atteggiamento diverso forse lo prenderò in considerazione.
Va bene, grazie, buona serata.
Io ringrazio lei.
19:55, dove siamo? Siamo Enrico da Firenze, eccoci qui, appena entrato dentro, prego.
Eccomi. Vabbè, Pardi Gaspari ormai a livello della politica italiana mi sembra sia quello. Per quanto riguarda
l'Italia, adesso non è così, però Enrico, noi abbiamo fatto pure una rubrica sulla Gasparreide, perché Gaspari è uno un po' particolare in quanto a dichiarazioni. Non è che sono tutti così, non è che sono tutti così. Anche
no,
Pardi ogni
diciamo
tanto va sopra le righe.
Diciamo che sono il paradigma di quello che ha raggiunto la politica italiana?
No, una parte della politica italiana.
Una buona parte, allora, diciamo la
una buona parte
conoscendoli abbastanza bene.
Poi?
Per quanto riguarda invece il resto, questo è un paese ormai che si deve dimettere, perché autostrade bloccate, i treni non viaggiano, aeroporti fermi, Moretti che dice quel che dice. Moretti fa bene a dirlo, però dovrebbe dimettersi a questo punto, perché fallire è legittimo. Perseverare
il fallimento, scusi, il fallimento lei dove lo vede?
Sulla TAV, treni alta velocità, e le posso dire, avendolo provato, i tempi dati sono virtuali, non vengono rispettati. Ci sono testimonianze anche sul Corriere della Sera di ieri, non sono quelle le percorrenze. In galleria hanno dei problemi. Succede quel che succede in questo paese, neve, un evento eccezionale, acqua, come sta come in questo momento fra Firenze e Pistoia, la sua strada bloccata perché non si viaggia, perché i giorni di festa tutti in macchina.
Beh, insomma, Enrico, però mi scusi.
Io mi dimetto da cittadino onesto.
No, ma Enrico, lei...
Mi dimetto da cittadino onesto.
Lei ha...
Però Moretti deve dimettersi da amministratore delegato delle ferrovie, che sono dello Stato. E quando dice portatevi il panino, beh, metto mano alla pistola, come diceva qualcuno a suo tempo quando gli parlavano di...
Lasci
cultura.
Perdere le pistole, però Enrico, lei
comunque quelle d'acqua.
Lei può prendersela tranquillamente con Moretti, per carità, e anche piuttosto...
Ma me la prendo anche con la CAI, cioè con l'Italia, me la prendo anche con le autostrade, perché qui nessuno si assume più le sue responsabilità.
Scusi, io però Enrico, lei mi ha detto una cosa, perché poi passiamo ai fatti, no? Lei mi dice, sono in macchina tra Firenze e Pistoia, sono bloccato. Ora, oggi che giorno è? Scusatemi,
il
22 dicembre tra Firenze e Pistoia. Enrico, ma di che parliamo? Alle 20?
Facciamo una premessa, dimettiamoci da questo paese, perché siamo noi i primi ad essere fallaci nei confronti del paese.
Ma lei è come Celli, invita ad andarsene.
Quello non lo farò mai, continuerò.
E allora da dove si vuole dimettere, così, metaforicamente, per scherzare, per ridere con me?
Oh, questo è ovvio, che è chiaro che è metaforica, ma mi dimetto a casa della cittadina onesto, questo perché poi alla fine mi malsopporto chi ha responsabilità e non accetta di pagare per le responsabilità, perché poi alla fine questa è la morale, chi ha le responsabilità in questo paese non accetta mai di pagare per i fallimenti, che sono legittimi, possibili.
Sì, no, per carità, lei dice Moretti si dovrebbe dimettere, perché si dovrebbe dimettere però? Per quali fatti? Perché in questi giorni i treni non hanno funzionato, allora si dovrebbe dimettere per esempio anche il capo dei treni in Francia o in Inghilterra?
Sì, probabilmente in treno ci viaggiamo spesso, e io abbastanza perché lavoro a Roma.
Ma guardi, io ci viaggio spessissimo in treno.
Quando prendo il treno, l'orario non è mai rispettato. Prima erano i 30 minuti per il rimborso, ora siamo all'ora.
Cioè, a me non capita.
Fortunatissimo.
Cioè, no, sarò fortunato, ma non è che no. No, guardi, bisogna anche verificare queste cose nel lungo periodo. È evidente che siamo all'inizio. Se le tre ore saranno virtuali, lo possiamo sapere tra quattro mesi, tra cinque mesi, quando dal punto di vista tecnico tutto si è assestato, allora possiamo fare un calcolo. In sei mesi i treni hanno avuto un ritardo, quelli di tre ore hanno avuto un ritardo in media di 25 minuti, allora lì c'è un problema che va affrontato, ma non è che possiamo giudicare in dieci giorni che l'alta velocità è un fallimento, mi sembra un po' esagerato. IG5.
Milano in tilt per la neve, in azione l'esercito per liberare le strade, Genova e Bologna paralizzate dal ghiaccio, previste ancora nevicate al nord e pioggia al centro-sud. Treni in ritardo e voli cancellati, riaperti e affollatissimi gli scali del nord, emergenza, gelo e caos, trasporti in mezza Europa, cosa fare se non si riesce a partire? Napolitano con Berlusconi, rapporti sempre buoni, ha apprezzato il mio discorso sulle riforme, sono ragionevolmente fiducioso, in una telefonata col Premier, auguri e scambio di vedute sui temi d'attualità. Per Rudy Ghedè, pena ridotta in appello da 30 a 16 anni per il delitto di Meredith, lo sconto per le attenuanti generiche, non sono contento, dice sono innocente. Con l'acquisizione in Spagna del canale 4 e di una quota in Digital Plus, dice Pier Silvio Berlusconi, Mediaset è più grande e più internazionale. Un passo avanti per l'Italia.
Mal tempo, ancora allerta neve su Milano, ghiaccio in autostrada, sconsigliato l'uso delle auto, caos, rimborsi per treni aerei. A Roma notte al gelo con i barboni, a Londra e Parigi il principe William e Carla Bruni dalla parte dei clochard. Berlusconi telefona a Napolitano, il capo dello Stato, con il Premier rapporti personali buoni, sulle riforme sono fiducioso. Marchionne, dal 2012 niente più auto a Termini Merese, Scaiola, trattativa per garantire l'occupazione nella fabbrica siciliana. Processo Meredith a Perugia, dimezzata in appello la pena, Rudy Ghedè, 16 anni invece dei 30 del primo grado. A Milano il passaggio pedonale più pericoloso d'Europa, anche a Roma e Napoli le strisce bianche non garantiscono più. Tradizioni del Natale nel cuore di Bari Vecchia, tra enogastronomia e antichi riti, a Casoria una intera scuola diventa presepe.
Va bene, abbiamo anche la 7? Facciamo tris? No. Dove andiamo? Pasquale da Salerno, buonasera. Eravamo sempre con Enrico da Firenze, resti con me Enrico. Pasquale, dica.
Parlo prima, ok. Senta, le volevo proporre, volevo una sua opinione riguardo un piccolo ragionamento che volevo fare. Secondo me, quando il governo non dà l'autorizzazione a procedere come con Cosentino, o comunque altri casi simili, per quanto riguarda poi la risposta che c'è sul territorio verso la camorra, secondo me è grave, perché il cittadino sente che lo Stato è lontano e sta più vicino alla camorra, siccome la camorra si basa sull'omertà, cioè sulla consapevolezza che il cittadino pensa che lo Stato è meno forte di lei. Ecco, che poi la camorra secondo me diventa forte e opprime di più.
Sì, Pasquale, sulla pericolosità della camorra nulla questio naturalmente. Il problema è, lei dice, non dare l'autorizzazione all'arresto, non come ha detto Pasquino stamattina sbagliando alle indagini, perché quelle chiaramente ci sono state. Su Cosentino significa rafforzare la camorra, secondo lei? Ma francamente è un ragionamento un po' assurdo, perché a quel punto non ci vuole più l'autorizzazione per l'arresto, cambiamo anche quella parte dell'articolo 68 e via.
Allora, non ci concentriamo troppo sul caso Cosentino in generale, quando i governi in generale non fanno quelle azioni che poi il cittadino le sente come azioni di allontanamento dalle mafie. Poi il cittadino pensa che lo Stato è con la mafia e non con lui, perché è quello che succede nell'interiore dove abito
non
io.
Lo so. Davide da Reggio Emilia, buonasera. Enrico, fermo lì, eh. Davide, prego.
Sì.
Davide, non c'è più. Piero da Roma.
Sì, buonasera signor Cruciani.
Dica.
Io volevo fare un'osservazione riguardo...
Dove si trova? La sento lontanissimo, lontanissimo.
Sono a Roma. Sì,
ecco, si avvicini meglio, perché sennò non lo sentiamo.
Sì, allora un attimino.
Auricolari, impicci, imbrogli, tecnologie varie. Ci siamo?
Sì, pronto.
Sì, prego.
Mi sente meglio?
La sento benissimo adesso.
Sì, ecco, no, riguardo alla registrazione dell'intervento di Adriano Celentano.
Sì, è un intervento vecchio, quello sul nucleare,
sul nucleare, perché io mi pare di aver notato, insomma, una certa ironia, e ha tacciato Celentano di fare un po' il guru in quel caso.
Beh, insomma, il guru non è per forza una cosa negativa, fare il catastrofista, diciamo, sul nucleare, sì, quello sì.
Ecco, però io da profano, da ignorante, volevo sapere se c'erano comunque delle controindicazioni riguardo alla reintroduzione delle centrali nucleari nel nostro paese.
Guardi, Piero, c'è un dibattito sulle centrali nucleari in Italia, diciamo, dalla metà degli anni 80 e poi forse anche da prima.
Certo.
Per cui lei potrà leggere tutte le controindicazioni possibili. Vengo da una lettura di un documento di Greenpeace che mi hanno mandato via mail, o di Legambiente, non mi ricordo bene, in cui ci sono tutte le controindicazioni economiche, ambientali, eccetera, per l'introduzione del nucleare in Italia. Durante la registrazione di Porta a Porta, che andrà in onda questa sera, il segretario del Partito Democratico Bersani, secondo me rinnegando, poi le andremo a trovare domani, molte di sue affermazioni o molte sue dichiarazioni del passato, dice che tornare al nucleare in questo momento per l'Italia non ha senso, per una serie di motivi, poi li sentiremo domani. Per cui, insomma, è evidente che c'è un dibattito aperto su questo.
No, vabbè, io penso che Celentano abbia il suo modo, insomma, di...
Ho capito, ma uno affronta un dibattito, non è che fa il pazzo dicendo che tutti bruceremo e ci sarà il cancro per qualsiasi persona si avvicina alle centrali nucleari. Insomma, mi sembra un modo per affrontare le cose piuttosto bizzarro.
Certo,
quando si entra in un argomento così delicato come nucleare, cioè non è come giocare su Berlusconi o...
Sì,
o
no,
altro.
No, però sostanzialmente poi Celentano, magari sbagliando un po' il modo, però porta all'attenzione un tema importante, io penso questo.
Non è che ci vuole Celentano per parlare di nucleare, per risvegliare l'attenzione sul nucleare. La ringrazio. Allora, Enrico da Firenze, un ascoltatore, Massimiliano, ci segnala: sono sulla Firenze Pistoia, l'autostrada è libera. Lei dove si trova?
Allora, l'autostrada è libera. Entrare a Firenze è una follia, cioè, è tutto bloccato. Se poi si va verso Pistoia è un po' meglio. È libera da quel punto di vista, poi bisogna intendersi cosa
cioè verso
libera.
Firenze, lei dice, è tutto
verso
bloccato.
Verso Firenze è tutto bloccato e inizia molto prima di Sesto Fiorentino, molto prima,
sì.
All'altezza del raccordo per la 1, che io conosco bene perché faccio spesso,
sì.
E è tutto bloccato. Da Firenze, cioè in uscita verso Pistoia, è un po' meglio la situazione.
Sì, infatti, probabilmente l'ascoltatore Massimiliano si riferisce all'altra direzione. Sì.
A quella direzione. Però vuol dire che le città in questo momento sono nel delirio. Cioè. Però mi faccia dire una cosa.
Ma mi sembra tutto nella normalità. Il 22 dicembre è successo quello che è successo, che le città siano nel delirio. Insomma, mi sembra scontato.
Cruciani, allora, io ammesso e non concesso che...
Che poi dal punto di vista... Scusi un attimo, Enrico, poi la lascio parlare. Che poi le nostre città siano dal punto di vista dei collegamenti, dal punto di vista strutturale dell'organizzazione deboli da questo punto di vista, non c'è dubbio.
Mi ha letto nel pensiero, no, ma quello che volevo dire che mi sovveniva, sentendo i titoli dei telegiornali, e come dire, tutte e tre uniformi allineati e coperti, siamo veramente alla Caporetto di questo paese. Io ammetto che è il 22 di dicembre, che siamo alle porte del Natale, c'è la corsa ai regali, il maltempo invita tutti a prendere la macchina e non i mezzi pubblici, però senti Dio, qualcosa in questo paese non torna più.
Non lo so se questo sia lo spunto o siano i fatti per dire in questo paese non torna più. Notizia dell'ultima ora battuta dall'agenzia ANSA. Beh, insomma, c'era da aspettarselo sicuramente. Berlusconi, due punti, aperte virgolette, ho perdonato Tartaglia. Insomma, sembra sia sbocciato per davvero il partito dell'amore. Anche se non bisogna mai dimenticarlo, il copyright è sempre lì, nei nostri cuori, mitica.
Usando me stessa e la mia popolarità, ho deciso di battermi insieme a voi per dare un piccolo contributo alla costruzione di un mondo migliore, contro l'indifferenza, il razzismo, la censura al piacere e alla sessualità, che fanno parte di noi e della nostra vita. Con l'amore si possono vincere i veri mali della nostra società, che sono il disinteresse nei confronti dell'uomo, che è diventato una pedina nelle mani del potere, e contro il falso moralismo. A forza di sentire notizie su...
Allora, subito, a tamburo battente, sondaggio tra gli ascoltatori. Cosa succederà adesso? Tartaglia, una volta uscito dal carcere, perché fra poco uscirà naturalmente, va a trovare Berlusconi ad Arcore, prima possibilità. Seconda possibilità, incontro a Palazzo Chigi. Terza possibilità, incontro a Piazza del Duomo. Quarto, mi sembra che abbia difficoltà lavorative, diciamo così, e allora offerta di lavoro, aiuto e quant'altro. Secondo voi cosa accadrà nei prossimi giorni? 20 e 14, Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta Luciani, io volevo intervenire in merito a quanto detto dal professor Pardi in trasmissione, no? E vorrei spiegare a Pardi che cosa grosso modo vuole intendere Gaspari, che lui si è espresso in modo un po' colorito, però voglio dire, lui dice che Berlusconi si deve, come ha detto esattamente, non mi ricordo.
Gaspari a Pardi?
Pardi che cosa ha sostenuto? Diciamo che Berlusconi si deve
togliere di mezzo, sì.
Se noi ricordiamo che cosa ha detto anche Antonio Di Pietro, virgolettato, ha detto che lui voleva costringere Berlusconi alla resa, a questo punto è chiaro che tutti gli elettori del centrodestra, no? È chiaro che sono allibiti, perché voglio dire, non si può in questo modo, secondo me, antidemocratico, come intende anche Gaspari, che casomai si è espresso in modo un po' particolare, però voglio dire, se uno vuole, mettersi al posto del Presidente del Consiglio, deve semplicemente vincere le prossime elezioni, non può costringere alla resa con quali metodi?
No, ma Antonio, allora io sono d'accordo con lei, però il problema io non ragiono in astratto, leggo e ascolto le frasi e le giudico per come vengono dette e per quelle che sono. Quando Pardi dice, secondo me sbagliando dal punto di vista politico, però dal punto di vista del ragionamento politico, cioè immagina un mondo migliore senza Berlusconi, dicendo che fin quando Berlusconi non si toglie di mezzo, cioè non sparisce politicamente, non ci sarà soluzione a nessuno dei problemi del nostro paese, può essere criticabile, ma non dice che Berlusconi va fatto fuori con qualsiasi mezzo, non dice qualcosa di eversivo, fa un ragionamento politico criticabile secondo me, ma un ragionamento politico che non c'entra nulla con le Brigate Rosse, con Curcio eccetera, o no?
Sono d'accordo, però vede che c'è, lo sai dove si mettono insieme però la sinistra diciamo ex comunista e Antonio Di Pietro? Per questo fatto che la sinistra comunista da sempre, non, essendo un partito di origine rivoluzionaria, ha sempre demonizzato l'avversario politico. Noi vediamo tutti i presidenti americani repubblicani, Nixon, Bush padre, Bush figlio, tutti quanti sono stati demonizzati e diciamo in Italia
ma sulla demonizzazione dubbio.
Però non è solo questo, oggi purtroppo c'è un aggravante incredibile, perché la demonizzazione è classica della sinistra, che noi diciamo ormai la conosciamo da molti anni, ha fatto massa critica con le ambizioni sfrenate, che a mio parere sono ambizioni sfrenate, di Antonio Di Pietro, perché lui evidentemente da quando ha visto il Silvio Berlusconi dice io voglio essere come lui, ma lui non ne ha le capacità secondo me, no? E allora questo accoppiamento ha fatto una massa critica che ha creato una situazione dirompente nel paese, capisci? C'è una situazione veramente dirompente.
Sì, Antonio, guardi.
E adesso io per esempio ho chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica, intervento in trasmissioni analoga alla sua, del Presidente della Repubblica, che devo dire che il Presidente della Repubblica molto onestamente ha fatto degli interventi veramente pieni di contenuti, sia prima di questo increscioso aggressione a Silvio Berlusconi che adesso recentemente dopo.
Sì, ma ho capito, guardi Antonio, come sfondo una porta aperta dal punto di vista dell'odio che c'è nei confronti di Berlusconi.
Adesso non voglio dire,
sì, si fermi un attimo però, si fermi.
Prego, dica.
No, dica, continui.
No, voglio dire, non è che voglio dire adesso ci sono i buoni e i cattivi, perché chiaro il mondo non è diviso in due. Però voglio dire, diciamo, c'è questo discorso che è profondamente significativo e Pardi dovrebbe un attimino comprendere queste argomentazioni ed insegnarle ai suoi alunni, e insegnando cos'è la democrazia, perché sennò veramente
Antonio,
male al paese, capito che
Antonio, mi scusi un attimo. Nell'occasione, per quello che riguarda la trasmissione di questa mattina di Omnibus, mi pare un attacco scriteriato quello di Gasparri. Magari durerà qualche secondo, durerà pochi giorni, poi si ricomincerà come prima, ma sentite quello che ha detto il Presidente della Repubblica Napolitana a proposito della telefonata con Berlusconi. Con Berlusconi i rapporti personali sono sempre stati buoni, mi ha fatto piacere che oggi mi abbia chiamato e che abbia apprezzato la linea generale del mio discorso. Quello che ha detto Napolitano raccontando della telefonata con Berlusconi. Nel corso della telefonata hanno parlato dell'intervento che Napolitano aveva rivolto ieri alle alte cariche dello Stato. Il Presidente ha parlato della telefonata con Berlusconi ai giornalisti del Quirinale. Alla domanda nei rapporti fra lei e il Premier si è allora sciolto il gelo, Napolitano ha risposto «Io sono per natura scongelato» e ha ribadito che una cosa sono i rapporti personali e una cosa quelli tra le istituzioni. E quando vengono toccate le prerogative delle istituzioni io reagisco nel modo che mi pare più opportuno. Vabbè, intanto Berlusconi, ripeto, ha perdonato Tartaglia, che secondo qualche ascoltatore condurrà il TG5 delle 13, Roberto, secondo un altro, vabbè, altre cose indicibili, per Tartaglia presenza sicura nei talk show di Mediaset. Chi abbiamo? Barbato, eccoci qui!
Buonasera a tutti!
Che è successo? Cosa ha detto? Cosa mi ha combinato oggi Barbato? In un clima così di concordia, il partito dell'amore... Un attimo. Napolitano e Berlusconi che si fanno gli auguri. Berlusconi ha perdonato Tartaglia e lei mi dice quella frase su ogni licenziato una statuetta addosso a Berlusconi.
No, ma non modifichiamo. Io ho detto una cosa ben diversa, perché sono contrario ad ogni tipo di violenza e condanno il gesto che ha prodotto lo squinternato rispetto a Berlusconi.
Vabbè.
Io invece ho detto che la vera riforma che dobbiamo fare, che deve fare la politica, è la riforma per il lavoro, è la riforma per difendere i posti di lavoro, per costruire occupazione. È su questo che bisogna misurarsi, è su questo che maggioranza e opposizione devono essere concordi. E per la verità ho detto che mi sembra che si hanno
prospettive di ben altro tipo, tant'è che è da poco conclusa la riunione qui a Palazzo Chigi e le conclusioni sono devastanti per
quello che riguarda Termini Imerese. Però Barbato, qui adesso non entriamo nel merito, lei fa il suo mestiere, va in piazza a fianco agli operai e va bene, però il punto è un altro: siccome le agenzie di stampa hanno riportato quella sua frase, non è che se la possono essere inventata, lei l'ha pronunciata quella frase o no?
Allora, io ho detto le seguenti cose ai lavoratori che erano là fuori, che erano pieni di tensione, ed è giusto che sia così.
Va bene.
Ho detto: scaricate su di me, su un parlamentare, sulla politica, le vostre ansie, le vostre paure, le vostre preoccupazioni. Non commettete gesti inconsulti. Sarò io a difendere le vostre ragioni con posizioni forti, determinate in Parlamento e fuori del Parlamento, anche arrivando simbolicamente a spiegarmi contro Berlusconi, ma simbolicamente, come sto facendo da un anno e mezzo, dal punto di vista dialettico.
Sì, però Barbato, mi scusi un attimo, per ogni licenziato tiro statuetta a Berlusconi, questo non è che uno se la può essere inventata. Lei magari metaforicamente per dire agli operai che se la sarebbe presa con Berlusconi, però questa frase l'ha detta, me lo può dire tranquillamente.
Io ho detto che gli operai, ogni operaio che viene licenziato riceve una statuetta in faccia. Allora, per quanto mi riguarda, io sono contrario ad ogni tipo di violenza.
Vabbè, questo l'abbiamo capito, però voglio dire, la frase, anche metaforicamente, per ogni licenziato una statuetta in faccia a Berlusconi, lei l'ha pronunciata, sì o no?
Allora, io ho detto che simbolicamente contrasterò il berlusconismo nella misura in cui non difende il lavoro, l'occupazione, i lavoratori della Fiat e di tutte le altre aziende.
E dunque per ogni licenziato?
Per ogni licenziato ci sarà da parte mia un'azione forte in Parlamento. In Parlamento posso farla con la mia etica, con i miei interventi, che ormai sono noti, sono forti,
notissimi, sono notissimi. Per però voglio dire, lei ha detto, scusi un attimo, per ogni licenziato una statuetta, lei mi dica che l'ha detto, poi metaforicamente, eccetera, mi dica che l'ha detto, perché nessuno se lo può essere inventato. Barbato, mi perdoni.
Guardi, allora, io ripeto, ho detto che simbolicamente io attaccherò Berlusconi nel momento in cui non difende ogni lavoratore che perde il posto di lavoro.
Ma quell'attacco che lei dice, simbolicamente attaccherò Berlusconi, non sono due cose che non vanno insieme. Simbolicamente tirerà una statuetta in faccia a Berlusconi, questo ha detto, per ogni licenziato.
Allora io lo dico, per allora io in faccia a Berlusconi non tiro né oggi né ieri alcun oggetto.
Vabbè.
Quindi, vuole sapere qual è la mia posizione?
No, ma chi l'ha tirata fuori sta frase allora?
No, io ribadisco che ho dichiarato ancora una volta una forte posizione mia e dell'Italia dei Valori in difesa del lavoro e dello.
Vabbè, ma questo l'ho capito, ma la frase, allora hanno sbagliato a tirarla fuori, hanno capito fischi per fiaschi, insomma tutte le agenzie riportano questa frase, Barbato.
Sì, ma se in un contesto che io stavo parlando con i lavoratori si dice che Barbato vuole scagliare la statuetta in faccia a Berlusconi, così non è, perché Barbato non è un violento, ma per la legalità, come tutta l'Italia deve fare. Però una cosa deve essere precisa e chiara: non apparteniamo a quella politica ipocrita e pelosa che in questo momento si trasturla tra inciuci, tra riforme, e questo vale sia per il PD che per il PDL. Invece
voi state in piazza con gli operai,
non in piazza, dobbiamo in questo momento bloccare chi sta mettendo gli operai e i lavoratori sul lastrico. Allora,
però lei è così sicuro che tutta la colpa della ristrutturazione della FIA, tutta la colpa della situazione difficile sia del governo, no? Così, tanto per capirci, di qualsiasi governo in generale, è così sicuro lei,
No, guardi, allora in questo momento sta per lanciarsi delle iniziative, l'incentivazione, la rottamazione, cioè una serie di provvedimenti a favore dell'industria automobilistica. Blocchiamo un attimo queste cose prima di dare soldi al Fiat. Allora la Fiat ci deve prima garantire che non mette nessun operaio, cominciando da quei 37 che il
31 dicembre a Pomigliano d'Arco potranno dei contratti a termine che scadono e il 1 gennaio 2010 saranno in mezzo a una strada, cominciasse a dare dei segnali precisi.
Ho capito, ho capito. Vabbè, Barbato, comunque adesso al di là di questo, di quello che deve fare il governo sulla situazione della Fiat, adesso vedremo le reazioni del governo dopo l'incontro che c'è stato oggi, con Marchionne, ma questo è un altro discorso. Lei smentisce, registriamo che lei smentisce nella maniera più assoluta di aver pronunciato questa frase: per ogni operaio licenziato una statuetta in faccia a Berlusconi. C'è la smentita? Allora,
le ripeto, non stralciamo una parola rispetto a un discorso completo.
No, ho capito, ma lei la questione della la questione della statuetta, lei la statuetta l'ha pronunciata, cioè perché che c'entra la statuetta con i licenziati? Da qualche parte viene questa cosa o no?
Allora, c'entra nel senso che bisogna incalzare, sollecitare il governo e Berlusconi.
E vabbè, ma la statuetta che c'entra?
Ma no, ma la statuetta è semplicemente un modo così metaforico per dire che saremo duri e determinati.
Ah, ecco, allora la metafora della statuetta c'era allora.
Ma le ripeto, è in un contesto.
No, ho capito.
Simbolicamente ho detto contrasterò con tutta la mia forza il governo Berlusconi se non prende provvedimenti utili e necessari per salvaguardare i posti di lavoro. Punto. Ma mai atti di violenza, perché io sono contrario a ogni tipo di violenza. Io sono per la legalità e significa non tirare statuette in faccia a nessuno.
Nemmeno nemmeno metaforicamente? O metaforicamente sì?
Metaforicamente mi si conosce molto bene il Parlamento,
sì.
Non faccio sconti a nessuno.
Va bene, va bene. Metaforicamente si può tirare una statuetta in testa a Berlusconi.
Io metaforicamente contrasterò in modo energico, come sempre, il governo che non pensa ai lavoratori, si distrae per il Alfano, per il processo breve e tante altre sciocchezze e tanti altri ciucci, anziché pensare ai problemi seri del paese.
Va bene, grazie Barbato, buona serata. Titoli del TG2.
Ha perdonato Massimo Tartaglia, l'uomo che lo ha aggredito una settimana fa a Milano, ma dice il Premier non può passare il concetto che si può aggredire il Presidente del Consiglio. Continua a nevicare sul nord Italia, disagi nella città di Milano, mobilitati 800 militari per spalare la neve, soldati anche a Verona e a Bologna, disagi negli aeroporti. Marchionne presenta il piano industriale della Fiat a governo e sindacati, investiremo 8 miliardi in 2 anni e conferma niente più auto a Termini Imerese. A Livoriano Rudighe della Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha ridotto da 30 a 16 anni la pena inflitta in primo grado, il commento non sono contento perché sono innocente. E sarà un Natale speciale per Margherita, 30 anni, guarita grazie a un intervento chirurgico eccezionale. Al TG2 il racconto del medico, l'ho ibernata per salvarla.
Giuseppe, provincia di Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sul fatto delle coperte dei panini sul treno.
Sì.
Io sono direttore commerciale di un'azienda a livello nazionale.
Sì.
Noi ospitiamo i clienti in azienda fornendo loro dei pasti di tutto rispetto.
Beh, immagino, insomma.
E abbiamo, diciamo, la cura della persona cliente. Probabilmente questo amministratore delegato qua forse non ha mai preso la valigia in mano a procurarsi i clienti.
Beh, diciamo che i clienti delle Ferrovie dello Stato immagino siano un po' più numerosi di quelli della sua azienda.
Sicuramente sì, certamente che sì, però il trattamento verso la persona cliente è molto importante per il mantenimento del futuro della azienda.
Su questo non c'è dubbio, infatti per esempio EasyJet, a proposito della questione dei rimborsi, ha annunciato che per i voli annullati in questi giorni, ce ne sono stati tanti, restituirà i soldi a chi ha pagato il biglietto.
Lo farà anche l'amministratore delegato del Ferrovie dello Stato, immagino.
Beh, no, là c'è una questione molto complessa.
Glielo dovevo dire prima, tu vieni con i panini e la coperta, quasi gratis, 10-12 ore di ritardo, fermi in galleria, tutte queste cose, insomma, mi sembra.
Sì, Moretti ha subito escluso, forse anche questa cosa è stata un po' improvvida, ha subito escluso qualsiasi possibilità di rimborso, dicendo no, rimborso non è possibile.
Di viaggiare in treno oppure no, allora.
Come, scusi?
È una libera scelta di viaggiare in treno oppure no.
Beh sì, quella resta sempre una libera scelta.
Giusto? Ognuno si prende la propria responsabilità, anche quella di pagare un biglietto e affrontare questi disagi. Non mi
dal punto di vista tecnico, diciamo, siccome non sono cause dipendenti dalle Ferrovie dello Stato il maltempo, allora non c'è nessun rimborso di biglietto.
Siamo perfettamente d'accordo. Quello che mi stupisce è che un amministratore delegato, se viene alla mia azienda, probabilmente lo buttano fuori il giorno dopo se tratta i clienti in questa maniera.
Cioè, lei dice che dire agli utenti di portare dietro le coperte e i panini non è una cosa da amministratore delegato di un'azienda che ha cura ai suoi clienti.
C'è anche un po' di dignità, insomma, non è il caso.
Cosa avrebbe dovuto fare secondo lei?
Ma probabilmente informare dei disagi che si andavano incontro, questo comunque gli utenti lo sapevano, però anche nei tempi normali qualche volta io viaggio in treno.
Beh, questo è informare però, da un certo punto di vista dice ci saranno disagi, meglio portarsi dietro dei viveri.
Sicuramente, però magari diciamo che queste sono informazioni che a livello di un amministratore delegato doveva delegare a passare queste informazioni alle stazioni ferroviarie.
Ecco, forse questo, sì.
La ringrazio della cosa.
Però, come lei sa, Moretti è un uomo di... È un uomo di azione.
No, io non lo so chi è Moretti, no, l'ho imparato questi giorni. Io vedo la funzione.
Beh, insomma, è uno che viene dal sindacato, uno che sta in ferrovia da un sacco di anni, è uno di insomma, che gli piace molto anche affrontare le situazioni di petto sul terreno in prima linea. Ed è forse emotivo per cui magari in questo caso si comporta più da capotreno che da amministratore delegato, no, Giuseppe? Voglio trovare una spiegazione anche psicologica di quell'uscita che ha fatto discutere, per la quale il ministro Mattori ha detto che forse Moretti è un po' stressato. Alberto da Savona, buonasera.
Sì, Bruciani, buonasera. Alberto da Savona. La chiamavo per questo. Ho sentito un sacco di gente lamentarsi di nessuno spargi sale in giro, nessuno spazza neve in giro. Io...
Cosa non vera, peraltro.
Trovo assurdo che tutti scarichino sto barile e non controllino prima se loro sono a posto. Per capirci, io che abito a Savone, abito nell'entroterra, ormai da anni, quando arrivo ottobre, monto le gomme invernali e le smonto ad aprile. Ma non sono io più furbo degli altri. Io mi prevengo, perché so che determinate situazioni possono succedere. E quindi il sottoscritto non è mai rimasto a piedi sotto la neve, perché la mia macchina è sempre perfettamente a posto per la neve.
Non mi faccia come quel protagonista, uno dei personaggi di Verdone, quelli che chiamano l'ACI per sapere esattamente il... Furio, se lo ricordo.
Sì, no, presente, quello di Gio Cruciani, però voglio dire, perché poi, cioè, premesso che vorrei sapere, se tutti quelli che erano
perché
in giro
per esempio io non ho né gomme, non sono assolutamente attrezzato, infatti non la prendo la macchina direttamente, certo poi non mi potrei lamentare,
però il concetto è, ieri io per fare un tratto di all'incirca 2,5 km ci ho messo 1 ora e 40, ma in questo tratto di 1 ora e 40 intanto
per colpa degli altri che non erano attrezzati, magari
una parte quelli che dal momento che ormai Cruciani, non raccontiamocela, sull'arco delle 72 ore le previsioni del tempo non sbagliano più, per cui le possiamo tranquillamente prevenire. E quindi siamo, cioè, proprio tutti quelli che erano in giro dovevano essere per forza in giro ieri.
No, ma lei ha ragione su questo, io sono convinto che siamo il paese delle lamentele, il paese che si lamenta sempre, in realtà possiamo fare anche noi delle cose senza per forza affidarci agli altri, diamo sempre la colpa al comune, alle ferrovie.
Le dico Cruciani, una scena su tutte. Ieri ho visto un, diciamo, il fenomeno della situazione con una BMW che tutti sanno che ha trazione posteriore, con le catene montate davanti. Ecco Cruciani che io le dico che la gente che si lamenta spesso prima dovrebbe un attimino guardare in casa propria. Quando noi siamo sicuri...
Alberto, come fai a sapere che la BMW... Lei dice tutti sanno, che io non lo so per niente che in realtà ha la trazione. Com'è che ha la trazione la BMW?
Posteriore, alle gomme dietro, Cruciani.
Sì, no, posteriore.
Sì, è anche vero che io lavoro nel mondo dell'auto. Quindi
ecco, ha scoperto l'arcano.
Cioè, Cruciani, lei compra una macchina e non sa dove ha la trazione, abbia pazienza.
Beh, insomma, no, probabilmente non lo so. Vabbè, ma io sono,
ma
un, caso,
credo,
sono un caso particolare. Vabbè, Alberto, cosa vuole che dica? Sì, certo, magari se qualcuno, quando mi capita, lo so per qualche motivo, poi mi informo, ma non è che lo so.
Cioè,
prima.
Il concetto è davvero, Cruciani, l'Italia è il paese della lamentela. Quello che mi dà fastidio, però, è che tutti si lamentano senza prima guardare se noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare in quella situazione.
No, no, quello sicuramente. Sicuramente, Alberto. Non si offenda, non si offenda però, non si offenda, senta.
Servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 7655/UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
Ma cagare.
Pronto? Pronto? ACI, pronto?
Vabbè, Alberto, per carità.
Sì, la ricordo perfettamente, potrei dire voglio... che a me fa male il ginocchio di quando era atterrato di fortuna con la moto. Il concetto è davvero. Cioè,
non volevo dire che lei, per carità, lei non avrà nemmeno la testa dell'ACI, poi, no? Immagino. Oh, sì.
Ma no, assolutamente, solo che davvero. Io da sempre odio chi si lamenta prima di aver controllato se lui è a posto.
No, no, ma questo
è... In Italia mi sembra una cosa che capita spesso, Cruciani.
Sì, sì, no, ma su questo ha perfettamente ragione. Secondo me ieri il 30-40% delle persone che erano in macchina potevano tranquillamente evitare di andare
primo
a girare con la macchina. Così è a occhio, poi magari sbaglio.
Ma anche il 50, Cruciani, anche il 50, glielo dico in assoluta tranquillità, serenità. Insomma, Cruciani, è un po' come... le faccio un altro esempio rapido e poi la lascio perché ci sono gli altri ascoltatori. L'altra mattina per Savona c'erano -2 gradi e alle 7:30 mi attraversano la strada due che avranno avuto uno per l'altro 85 anni. Ma dove vai alle 7:30 a -2 gradi che poi arriva l'ambulanza perché ti è venuta la cricca? Ma statene a casa, cioè, ogni tanto la gente, Cruciani,
andavano,
non esce di testa.
Magari andavano dal dottore, Alberto.
Alle 7:30 del mattino. Sono quelli che arrivano 2 ore prima dal dottore, per essere i primi, quando il dottore riceve per un'ora, Cruciani.
Va bene, Alberto, grazie. Andrea da Milano. Andrea, buonasera.
Sì, io voglio intervento rapidissimo, concreto. Io ringrazio.
Sì, Andrea, sarà molto rapido questo intervento perché non la sentiamo, per cui si esaurisce qui, poi naturalmente cercheremo di richiamarla. Davide Reggio Emilia, eccoci, buongiorno, anzi
sì,
buonasera.
Buongiorno, buonasera, siamo un paese di lamentoni effettivamente. No, io volevo perdonare qualcuno anch'io stasera, volevo perdonare Moretti, perché poveretto ha dato un consiglio in maniera secondo me non molto appropriata, però un consiglio abbastanza ovvio. Io ieri viaggiavo per lavoro da Reggio Emilia a Roma, ero nel giorno dell'apocalisse sul Freccia Rossa sia all'andata che al ritorno, e io prima ancora di aver ascoltato Moretti mi ero munito di uno snack e di una bottiglietta e pure di un giaccone molto pesante con guanti e quanto necessario. Voglio dire, poi è chiaro ci sono stati ritardi perché all'andata 2 ore di ritardi, al ritorno 1 ora, però non mi sono stupito di questo in una giornata con -10 gradi, neve e problemi enormi. Non solo le macchine devono andare più piano, ma anche i treni evidentemente per ragioni di sicurezza devono andare più piano, ma quanto ad esempio essere arrivato a Roma, la solita fila ai taxi e poi fare per 15-16 chilometri di strada tra andata e ritorno quasi 2 ore di taxi, questo in una situazione non di emergenza ma in una situazione di piena normalità.
Certo, un ascoltatore dice però non è ammissibile anche dal punto di vista commerciale fare certe dichiarazioni, doveva dire le coperte te le diamo noi, questo è Stefano da Brescia, non ha del tutto torto. Cioè dire portatevi le cose dietro voi perché in caso di emergenza insomma è difficile soccorrere le persone, magari è una cosa che si poteva evitare, no? Eccoci qui, 20:47, ultima parte della Zanzara, ancora con voi, Andrea dalla provincia di Firenze, buonasera.
Sì, buonasera. Sono in A1 come il mio concittadino Enrico, sono in A1, sto viaggiando verso Arezzo, ci sono code anche qui, per cui integro il traffico.
Sì. Direi una cosa, Andrea, che forse in quel tratto lì, che ho fatto diverse volte e per fortuna non faccio più da tanti anni, il 22 dicembre è una cosa abbastanza normale, cioè il traffico della gente che va al sud per Natale, no?
Guardi, io lo faccio tutti i giorni perché abito a Arezzo, lavoro a Firenze, quindi si immagini lei, faccio 100.000 km l'anno tra auto, treno e tutto.
Sì.
Volevo parlare, ora io ho sentito gli ultimi interventi, sono stati quelli di Enrico, il mio concittadino, la signora prima sulle ferrovie.
Sì.
Ma dicevo, qui pian piano si sta tornando allo slogan piove governo ladro, no? Per cui vengono cose eccezionali, anzi per attualizzare dovrebbero dire piove Berlusconi ladro.
O nevica governo ladro.
Berlusconi assassino.
Nevica Moretti assassino, non so.
Moretti assassino, esatto, questa roba. Ma io voglio dire questo, ma è possibile che ci si accorga di queste disfunzioni che ci sono da sempre? Io vorrei dire a Enrico, al mio concittadino fiorentino Enrico, ma si ricorda mai Enrico sotto le feste di Natale o col brutto tempo, in giro per Firenze, le strade libere, il traffico scorrevole, la gente coi pacchi che cammina per la mano, sorridente? È un delirio. Tutti i giorni succedono queste cose qui. Io sono per la strada tutti i giorni, anche col tempo molto meglio di così. Ci sono ritardi nei treni, io faccio il pendolare, vedi, quando posso prendo il treno, però tipo carri bestiame, rincari che sono stati bipartisan, perché a destra, a sinistra, qui si passa sempre di più. Appena arriva un evento eccezionale che non si rivedrà più per altri 10 anni, tutti si stupiscono. Io dico, ragazzi, siamo veramente alla banalità, alla superficialità. Di cosa ci si stupisce? Se c'è ghiaccio per la strada non si gira. Io ho le gomme da neve, sono un bravo ragazzo come il signore di Savona, però sto attento e devo girare per lavoro. Ma cioè, cosa stanno dicendo?
Che lavoro fa lei, Andrea, rappresentante? Che lavoro fa?
Io faccio il broker di assicurazione, ho clienti sparsi in mezzo Italia, spesso e volentieri sono fermo in coda come quando prima cercavo di prendere la linea con voi.
Sì. Mi diverto. No, effettivamente, Andrea, quel tratto di strada, adesso al di là del traffico natalizio, al di là forse delle condizioni atmosferiche, quel tratto di strada fino ad Arezzo, diciamo da Firenze, poi Incisa, eccetera, è sempre molto trafficato da sempre, in realtà. Problema strutturale, quasi strutturale, no?
Non c'è dubbio.
Sono autostrade un po' vetuste, no?
Mi piacerebbe che qualcuno le telefonasse e dicesse le stesse cose un giorno di sole in cui c'è la coda, lo stesso, perché c'è il lavoro, perché c'è l'allevamento, perché c'è l'intraccio, perché c'è l'incidente, e protestasse invece tutti tranquilli, si prende il treno, ci caricano su come mucchettine, tutti pigiati.
Vabbè, da Arezzo a Firenze però ci sono anche treni, insomma, decenti, o no?
No, le do sicuro. Il treno decente ora è alle 8 la sera. Prima, le assicuro io, se prendo un regionale, fino perlomeno a Figline, lei sta veramente a un contatto umano con gli amici pendolari, è una meraviglia. Ma insomma, voglio dire, diamo le colpe quando ci sono. Non cerchiamo di fare sempre i demagoghi da due lire, insomma, voglio dire, no? Insomma.
Andrea, la ringrazio di questo intervento, buon viaggio. Quanto manca ad Arezzo?
Sono quasi arrivato, per fortuna. Ascoltate la mia volata, via.
Bene, grazie. Giovanni da Torino, buonasera.
Buonasera. Complimenti, grande dottore, troppo, più, va bene. Io volevo dire qualcosa riguardo a l'attentatore, come si chiama già?
Tartaglia.
Ora, mi preoccupa sempre il discorso in Italia che quando...
Beh, c'è stato il grande perdono stasera, no? Berlusconi che perdona Tartaglia.
Difatti.
Domani i titoli sui giornali, vedrete, Berlusconi perdona Tartaglia.
Perfetto, siamo tutti che perdoniamo, siamo d'accordo. Allora,
vabbè, che doveva fare? Doveva dire no, in galera tutta la vita.
Non è che decide
Berlusconi sulla galera a Tartaglia, per carità.
No, personalmente ognuno può perdonare chi vuole, questo non c'è dubbio, per carità, ci mancherebbe quello. Pubblicamente, questo è il mio pensiero, non l'accetto, nel senso, questo è un mio parere. Allora io domani mattina gli tiro un'altra statua in testa, mi permetta,
cioè,
la battuta.
Il perdono come istigazione alla violenza?
No, per il perdono, aspetti, perché la mia è questa, mi perdoni solo un attimino, il punto è questo.
Giovanni, non capisco, mi spieghi.
Arrivo.
gli daranno dei premi sicuramente, perché non è il primo e l'ultimo caso. Siccome precedono altri casi, tipo ho letto che chi ha sparato al Papa avrà $2 milioni forse se lascia un'intervista.
Guardi, Ali Agca, mi scusi, ha fatto non so quanti anni di galera, esce di galera, carità, e pare che ci sia qualcuno disposto, qualche televisione, a dargli $2 milioni per la prima intervista.
Perfetto, ma insomma, ho capito, che si faccia galera se ha fatto qualcosa, se non l'ha fatta mi dispiace. Ha sparato
al Papa e ha fatto, quanto è passato dal 78 fino a oggi, insomma, un po' di tempo, un certo numero di anni in galera, mi sembra. No, ma il premio non è che glielo dà lo Stato, non è che 2 milioni di euro sono dati dallo Stato. Se un privato vuole, per ottenere un'intervista, vuole dare $2 milioni ad Agca, dov'è il punto?
No, io direi, cioè voglio dire, adesso forse mi sono, secondo me pubblicizzare queste cose non è bello, perché altrimenti il ragazzino, o io o chiunque, una persona dice: ma scusa, sono rovinato, tanto vale, qua vedo che chiunque fa qualcosa e poi viene premiato comunque degli anni.
Guardi, non lo so, non credo, vediamo quello che uno succede.
Uno fa il libro, uno viene intervistato, uno... cioè.
Ho capito quello che lei vuole dire. Il personaggio che ha tirato il cavalletto in testa a Berlusconi quella volta là, mancandolo, forse colpendolo di striscio, non ricordo. Non mi pare che abbia avuto tutta questa notorietà e non ha campato sopra quell'episodio.
Perché evidentemente non è stato così eclatante. Non ha fatto.
Ma insomma, lei adesso cosa si immagina? Lei si immagina qualcuno che offre dei soldi a Tartaglia per fare l'intervista su.
No, mi spiacerebbe solo, per carità, che gli diano anche miliardi, non è invidia quella. Mi preoccupa, è un po', guardi, faccio un passaggio se posso, mafia, delinquenti, io la mafia li chiamerei delinquenti e non mafiosi, non boss.
Vabbè, ma al di là di questo, che c'entra adesso?
No, lo collego, il ragazzino scippatore piccolo prosegue il suo mestiere di scippatore, perché poi il boss del boss è nominato e fa un'università di vita, ma è un mio pensiero.
Sì, no, ma appunto, no, ma Giovanni, lei dice limitazione, ma insomma adesso mi sembra che non siamo, non c'è una scuola Tartaglia. Giovanni, un attimo, devo dare la parola agli altri ascoltatori. Massimo da Padova.
Sì, buonasera, grazie. Ascolti, io volevo dire, ho sentito prima Barbato che parlava e lei ha cercato in tutte le maniere di fargli dire cosa aveva detto e se realmente l'aveva detto, e questa persona non ha mai confermato quello che lei gli continuava a chiedere. Allora dico, intanto che cambi lavoro, perché poi l'operaio si deve fidare di una persona che non ha neanche il coraggio di ammettere di quello che aveva detto, a parte che l'ha detto in un contesto e tutto quello che ha detto, ma non ha neanche detto poi realmente sì, l'ho detto o no, non l'ho detto. Lei gliel'ha ripetuto 10 volte e lui ha continuato a dire altre cose, ed è la cosa che succede sempre quando un politico dice una cosa o una persona a capo di qualcosa dice una cosa e poi non riesce mai ad ammettere quello che realmente ha detto.
Ma lì Barbato ha preso Barbato ha preso un po' dalla foga in mezzo agli operai, avrà sicuramente pronunciato questa frase. Massimo, la ringrazio, dobbiamo andare più veloci perché mancano 2 minuti, giustamente mi fanno osservare gli ascoltatori che Ali Agca è stato arrestato nell'81 perché l'attentato al Papa nell'81, mi confondevo col 78 che invece l'anno di elezione tra virgolette di Wojtyla al soglio pontificio. Va bene, precisazione. Sergio, provincia di Monza.
Buonasera, senta, sono quello che ha contestato la Manoia e Morgan, telefono da casa mia qui a Lesmo. Volevo dire, la mossa di Berlusconi di fare perdono io la ritengo una mossa politica, sono elettore di destra, premesso questo, però dal punto di vista morale è esclusivamente condannabile.
Cosa?
Il perdono di Berlusconi.
Ah, sai, il perdono è sempre una cosa molto personale, per cui
ma
non possiamo
per
giudicare.
Di Dio, però dal punto di vista morale io non posso perdonare chi mi fa del male in questa maniera, e chi fa del male soprattutto a un pur contestato rappresentante dell'Italia.
Ho capito. Va bene. Andrea da Milano, buonasera.
Sì, ciao, ci riprovo. L'intervento brevissimo consisteva nel... Io volevo ringraziare la neve perché finalmente ha distolto l'attenzione da Berlusconi.
Non troppo però, perché Berlusconi
non
adesso...
Non troppo, perché vedo sì, è
adesso
vero,
c'è stato il grande perdono. Bene, concludiamo con Alessandro dalla provincia di Grosseto. Alessandro, buonasera.
Cruciani, buonasera. Niente, io volevo spezzare una lancia a favore dell'ingegner Moretti, che è un uomo che si è fatto la sé, che ha parlato a braccio ai suoi clienti, senza tanti problemi. È possibile che in Italia quando c'è un amministratore delegato di un'azienda che parla ai suoi clienti in maniera netta e precisa ci debba essere sempre polemica. Io credo che se tutti gli amministratori delegati di aziende importanti italiane, più o meno pubbliche, parlassero a braccio ai propri clienti, sì, molti problemi sarebbero risolti. Io la vedo proprio così.
E vabbè, Alessandro, infatti lei la vede in maniera, per esempio, diametralmente opposta rispetto all'ascoltatore di prima, che invece criticava l'intervento di Moretti. Per questa sera abbiamo chiuso il grande perdono di Berlusconi, ne parleremo naturalmente domani 18:30. Ciao.
Perdono.
La Zanzara.